Allora, ripartiamo così come con la continuità, come se ci fossimo appena interrotti dall'incontro precedente. Io richiamo semplicemente schematicamente l'incontro della volta precedente. L'educazione è testimonianza e l'educazione è misericordia. E vi ricordate che personalmente mi toccava molto questa domanda, cioè: ma avere uno sguardo capace di testimoniare, uno sguardo capace di misericordia, cioè di perdonare, questo è lo sguardo di Dio. Dio ci guarda così. E quindi un genitore, un educatore può sentire il desiderio di guardare in questo modo un ragazzo, ma come fa? Come si fa a guardare così un ragazzo? Ma come si fa a guardare così una moglie? Come si fa a guardare così un confratello? Come si fa ad avere questo sguardo carico di misericordia? E poi avevamo parlato, ci aveva spiegato Franco, queste quattro parole in cui consiste l'educazione: la tradizione, l'autorità, la verifica e la libertà. Dicevamo con un gruppo di famiglie con cui commentavamo, forse le ultime si erano andati un po' veloci, ecco, rispetto alle prime due su cui ci si era fermati molto. Allora io lascerei la parola a Franco con un'ultima osservazione che era venuta anche da un gruppo di famiglie nostre, cioè: tante volte noi abbiamo detto che giustamente un bambino, un ragazzo non è un contenitore vuoto da riempire, però hai parlato spesso di scuola cattolica, ma alcuni di noi non hanno un'esperienza positiva di questa scuola cattolica. Forse quando tu parli di scuola cattolica pensi alla traccia, alla tua scuola, e quindi questo secondo me è un punto forse un po' che è venuto fuori da un gruppo di famiglie, che penso che è un'obiezione lecita. Quindi lascio la parola a Franco.
Buonasera, sono un po' intimidito dal numero, però proviamo. Rispondendo alla osservazione di Maurizio adesso e raccogliendo anche l'esito, e sono contento, veramente contento di questo, perché molti tra voi ne hanno riparlato, si sono visti, hanno fatto avere osservazioni, qualcuno ha scritto. E proprio sulla base di queste osservazioni vorrei rifare la precisazione con cui siamo partiti la volta scorsa, e cioè che quello che io ho cercato di fare, cercherò di fare anche stasera, non ha assolutamente la presunzione di risolvere i problemi. Perché, è ovvio, ma ridiciamolo, in educazione non esistono formule o ricette o soluzioni facili. Anzi, le soluzioni facili, l'abbiamo detto la volta scorsa, le scorciatoie di norma combinano disastri. L'educazione è un rischio che si corre, i risultati non sono mai garantiti. Non c'è automatismo in educazione, e quindi io, nel raccontarvi quello che vi racconto, ve lo affido perché ciascuno di voi cerchi di capire il criterio che quell'episodio, quell'aneddoto, quella raccomandazione fa emergere, ma poi che cosa succeda e come quel criterio te lo devi giocare. Sono tutti affari tuoi, cioè, altrimenti si corre il rischio anche di fare di questa obiezione un alibi. Spesso mi capita che dopo una chiacchierata come stasera viene qualcuno e ti dice: e fai presto te a parlare così col padre e la madre che hai avuto. Io invece no, quindi quel che dici riguarda te non riguarda me. Fai presto tu a dire così con i quattro figli o con la moglie che hai avuto, e qui vi do ragione perché mi è andata veramente bene. No, era una battuta per complimentarmi con mia moglie che non c'è. con la moglie o con i figli che hai avuto ti è andata bene, se provavi ad avere un figlio o una figlia come i miei, volevo vederti. Oppure questa della scuola, fai presto te a dire scuola cattolica, c'è la traccia, volevo vederti se... Ma questa, stiamo attenti perché può essere veramente l'ultimo alibi dietro cui ci nascondiamo per evitare di fare i conti con la provocazione che invece io vi voglio consegnare. È chiaro che le scelte che ho fatto per certi versi non sono imitabili. La mia storia è la mia storia, la vostra è la vostra. Io vivo a Bergamo, voi vivete a Roma. Io ho una storia culturale di un certo tipo diversa dalla vostra. Non è questo il problema. Dobbiamo sforzarci, quando faccio un esempio, di ricavare un criterio che avrà forme, soluzioni, applicazioni necessariamente diverse. Cioè ciascuno di voi se la deve cacciare, ci deve provare, sbaglierà, ma il criterio lo possiamo imparare. La forma, ripeto, il più delle volte non è assolutamente replicabile, neanche come modello di scuola, credo, ma ne parliamo magari alla fine. È chiara questa premessa? Perché se no, appunto, facciamo i furbetti con la scusa che non siamo o non si sono verificate per noi certe circostanze. Va bene. Detto questo, ho pensato di proseguire, come diceva Maurizio adesso, di proseguire il dialogo della volta scorsa un po' come se ci fossimo lasciati mezz'ora fa. Ho cercato di riguardare in questi giorni il percorso che abbiamo fatto insieme la volta scorsa, ho visto che effettivamente aveva quel limite che inevitabilmente per il poco tempo, la parte finale l'ho detta un po' di corsa, però mi sembra che le cose che mi sono appuntato e che vi dirò stasera rispondano a questa esigenza di capire meglio le ultime due questioni, quella della verifica personale e quella della libertà, la grande questione dell'educazione, che è quella della libertà, che abbiamo solo accennato con l'esempio della suora, vi ricorderete. E allora voglio partire dal ricordare a tutti, anche perché forse, visto il pienone che c'è, molti non c'erano la volta scorsa, ricordare a tutti il cuore della questione. L'ha già detto Maurizio, ma lo ripeto, ho insistito molto la volta scorsa sull'idea che l'educazione è una testimonianza. Vuol dire che e l'ho detto forse, spero, adesso non mi ricordo, con gli slogan che mi sono cari: il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione, detto in modo un po' paradossale. Oppure, quando cito mio padre, dico: ringrazierò sempre mio padre di essersi occupato della sua santità, non della mia. Perché occupandosi della sua, questo sì, mi ha reso curioso, mi ha reso libero nel decidere se seguirlo o no. E la testimonianza che nello stesso tempo mi dava era così sicura, così solida, così impegnativa per me, che non potevo non farci i conti. E lo dico perché altrimenti su questa questione, anche parlando con tanti tra voi in questi giorni, è come se emergesse sempre una specie di sfiducia o di paura. Insomma, incontri tante famiglie, tanti genitori che è come se dicessero: non ce la faccio, non ce la posso fare. Forse hai ragione, belle le cose che dici, ma con quel e via una serie di aggettivi, di mio figlio non ce la posso fare. Oppure nella condizione ti descrive circostanze obiettivamente difficili e faticose, in famiglia, la presenza, insomma, Per cui è come una sfiducia, è come un dire, a proposito appunto della scuola cattolica, devo trovare qualcuno che i figli me li tiri su perché io non ce la posso fare. Se invece ci mettiamo nell'ottica che abbiamo detto l'altra sera e che ridirò stasera, e cioè che educare non è, almeno per quel che è chiesto a noi, non è così complicato, perché se è una testimonianza è semplice. Dico sempre, guardate che siete i migliori genitori possibili per i vostri figli, state tranquilli, state sereni, ce la possiamo fare. Se Dio continua a fidarsi di noi nel mettergli al mondo e nell'affidarceli, qualche ragione ce l'avrà, no, non mi sembra uno sconsiderato. Se continua a credere che una famiglia cristiana possa mettere al mondo dei figli contenti e possa educarli, accompagnarli, crediamoci un po' anche noi. Poi che il mondo sia quello che sia, tutte quelle cose che so, però ripartiamo da una fiducia. In che senso dico che è semplice? Quando dico che l'educazione è una testimonianza. È una testimonianza che ci inchioda però, eh? È semplice non vuol dire è facile, perché il dovere della testimonianza ti mette con le spalle al muro, siamo tutti con le spalle al muro. Faccio questo esempio che mi sembra efficace. Mi è venuto in mente, una volta stavo andando a tenere un'assemblea di genitori in una scuola cattolica a Catania. Venivo dall'interno e quindi non avevo ancora capito che avrei visto il mare, insomma, che c'entrava il mare. Venivo dall'interno, una strada brutta, sassosa, eccetera. Poi in cima al dosso, in cima a questa collina, c'era questo istituto di suore dove avrei dovuto parlare, e con la macchina arrivo sopra e improvvisamente mi si apre una visione da mozzare il fiato, questo golfo meraviglioso. Insomma, era in una posizione bellissima questo istituto, e ho avuto proprio un soprassalto e ho detto: c'è il mare, che scemo, c'è il mare. E forte di questo che mi era appena capitato, parlando poi con i genitori, ho fatto loro questo esempio. Gli ho detto: vedete, noi osserviamo nostro figlio, i nostri figli, gli insegnanti facciano i dovuti passaggi, e li guardiamo con rincrescimento quando vediamo che si perdono, che è come se si accontentassero di una pozza di acqua marcia, di fanghiglia, di sporco. E noi da adulti, che vediamo tutti i fattori in gioco, vediamo il mare bellissimo, poi c'è una duna di sabbia, poi c'è la pozza dove tuo figlio sta crepandoci dentro. Solo che lui non vede il mare perché c'è la duna in mezzo. L'educatore, per la ragione che abbiamo detto la volta scorsa, non può prendere a forza il figlio e spostarlo. È un percorso che deve fare lui. Te, se provi a spostarlo con la forza, gli fai una violenza che otterrà per vie diverse, ma il risultato contrario a quello sperato. Deve fare il suo percorso. Allora tu, adulto, che vedi il mare e vedi il figlio ridotto così, cosa fai? Cosa puoi fare? Una cosa sola. Puoi continuare a gridare, e a volte è sufficiente un mese, a volte ci vuole un anno, a volte 10, e a volte non basta la vita, per quel che diremo alla fine. Ma tu puoi solo gridare a tuo figlio: figlio mio, c'è il mare. Ma tu, c'è il mare infinito che è fatto per te, e tu sei fatto per il mare. E gridarglielo tutti i giorni. Ma quando tu gridi a tuo figlio c'è il mare, Quando è che tuo figlio troverà il coraggio, perché ci vuole coraggio, eh? Ci vuole coraggio se tu non lo vedi, a uscire dalla sicurezza della pozza, fare quel pezzettino di deserto, è il cammino della vita, fare quel pezzettino di deserto per andare a vedere se c'è il mare. È quella terza parola, la verifica personale che deve fare. Ma che cosa a un certo punto gli farà decidere di alzare le chiappe e far quella fatica lì, di andare a vedere? Una cosa sola: se qualcosa del mare brilla negli occhi dell'adulto che glielo dice. Questa è la nostra responsabilità. La responsabilità dell'educatore è: ma tu che lo richiami e che gli dici la pozza dove sei fa schifo, ma tu che cosa stai guardando? Il figlio, il giovane, l'alunno, quando ti guarda, lo vede il mare nei tuoi occhi o no? Perché se vede uno scheletro, se vede il cinismo con cui tante volte ci trattiamo tra noi, se gli dici c'è il mare ma i tuoi occhi gli dicono la vita fa schifo, non valeva la pena venire al mondo, lavorare fa schifo e sposarsi forse anche, se negli occhi vede sta roba hai voglia te di gridargli che c'è il mare. Questo è, quando dico che l'educazione è una testimonianza, questo basta, non possiamo fare molto di più di questo, ma questo io dico, e lo dico per esperienza, per tante tantissime storie che ho visto, questo nel tempo vince. E vi ripeto, d'altra parte non abbiamo altro da fare che questo, non abbiamo altro che da dare ai nostri figli questa testimonianza lieta di un bene per noi, di qualcosa di grande che viviamo noi, su cui scommettiamo noi, che salva la nostra vita e perciò li incuriosisce. Io non lo so, ma da questo punto di vista, per esempio, mi viene da dire, quante volte confondiamo l'educazione con le prediche? Abbiamo una strana fiducia, e sarebbe interessante leggervi le lettere dei ragazzi che dicono: mio padre ha, cos'è che diceva l'ultima? Bellissima. Mio padre ha una concezione magica delle parole. Pensa che siccome dice le cose esistano. Il figlio che... Le parole, soprattutto a una certa età, non serve. In educazione parlare serve pochissimo, rarissimamente è utile. Perché il problema non è quel che gli dici, ma quello che vedono. Quando... Anche qui state attenti, perché cito mio padre e mia madre, ma non fatemi l'obiezione, e ho capito, stai parlando dell'albero degli zoccoli, cioè 100 anni fa nella cattolicissima campagna bergamasca. Guardate che se vi dico queste cose è perché credo che il criterio che c'è dentro questi esempi valga ancora di più oggi e ancora di più in una situazione incasinata come può essere la città di Roma. E per questo ve li racconto, perché se no vi prendo in giro. Ma mio papà e mia mamma, che non parlavano, eppure hanno tirato su 10 figli. Hanno tirato su 10 figli, e se avessero dovuto avere la preoccupazione che abbiamo oggi spesso, insomma, di far sempre la cosa giusta, ma con 10 figli come fai a fare sempre la cosa giusta? Impossibile. La cosa giusta sei tu. La cosa giusta di 10 figli, o 3 o 2 o 25, sei tu con la tua vita, con quel che ami, con quel che credi. Allora, la mia mamma, che era una contadina semplicissima, aveva fatto la terza elementare, cantava, parlava poco, cantava tanto. Mamme, segnatevelo, che è una regola d'oro comunque. Come ci ha tirati su? Ci ha tirati su facendo la vita che faceva. Non è mai uscita di casa, cioè faceva la vita che può fare una madre di 10 figli, col primo che ha 15 anni, quando nasce il decimo, immaginate un po' voi. Però andava a messa tutte le mattine. Tutte le mattine andava a messa prima. No, no, non l'ho raccontato la volta scorsa, vero? Perché ho sempre paura di confondermi un po'.
Sì, quella della scelta del figlio.
Della scelta del figlio, sì. Vedi, che mi confondo. Però c'era un certo interesse, ho detto si vede che non l'ho raccontato. Quando mia mamma faceva quella scelta, educava a guardare quel che viveva lei. Quando mio papà arrivava a casa alle 6 e trattava in un certo modo la moglie, educava, perché capivi che per lui la vita era una cosa grande e aveva la sclerosi multipla e faceva fatica a camminare e tirava su 10 figli e per tutto il paese era uno... C'è Santissimo, chi mi sente? Era uno sfortunato. E ha tirato su 10 figli curiosi di sapere come facesse a vivere questa grandezza dentro il sacrificio e dentro la fatica. La parola gli serviva per dire, tra l'altro un educatore sa che le parole più sono e più diventano inutili, inflazionate. Mio papà forse lo sapeva, ne diceva una al mese, ma me le ricordo tutte. 12 all'anno non sono tantissime, quel centinaio di parole importanti che ha detto nella vita me le ricordo. E a volte quando vedo le nostre mamme invece far quei... Avete presente? Vieni qui, ti devo parlare. E c'è il figlio, no, però ti tocca, c'hai 14 anni. Perché la mamma stavolta ha deciso di dirgli veramente tutto. Adesso, terribile, facciamo i conti, che è una roba da spararsi, adesso facciamo i conti, lo chiama lì con aria severa come a dire ho qualcosa di decisivo da dirti, il figlio capo reclinato si accosta e la mamma parte con un pistolotto di 20 minuti urlando. T'avevo detto che eravamo tutte le volte, insomma, al solito. Il figlio la guarda e lei, poverina, non si rende conto che il figlio la guarda come si guarda un pesce rosso nella boccia dell'acqua, cioè l'audio non c'è. Il figlio, stupito, la guarda e dice: ma cosa farà la mamma che fa queste strane smorfie, le si gonfiano le vene dal collo? Forse dovrei avvertire il papà. No, la mamma non sta bene. Il dramma è che quando la mamma se ne accorge, apriti cielo, tu non mi stai ascoltando. Prova te a ascoltare per la miliardesima volta le stesse 4 cose. È saltato la comunicazione, capite? Non c'è. È inutile incazzarsi e fargli il pistolotto. Non c'è possibilità di comunicare a quel modo. Si capisce? Quanto sarebbe più efficace invece una riflessione pacata su quel che accade, non sui suoi difetti, non sulla stupidata su cui si incaponisce e che ti fa anche soffrire, no, sulla grandezza del mondo. Parlare per raccontare, parlare per condividere, parlare perché c'è tanto da guardare insieme, non perché c'è tanto da rimproverare, non perché c'è tanto da cambiare, non perché c'è tanto da convertire, c'è tanto bene da guardare insieme. L'educazione è questa, invece del pistolotto senza l'audio assolutamente inutile, portalo a vedere qualcosa di grande. Quando una volta, anche qui spero che non sia un esempio, tu picchiami dentro, se l'ho già raccontato, dici Franco, salta la gara. No, una volta mancavano pochi 15 giorni alla festa dei Santi.
Per adesso non.
No, allora no. E dico un po' per battuta a tavola, ma volevo scherzare, dico ai miei figli: ragazzi, però tra 15 giorni è la festa dei Santi, potremmo andare a trovare un santo, ma così come per fare il cretino, capito? E il secondo figlio, Andrea, si fa serio e dice: bravo papà, ah, che bella idea. E gli ho detto: ma perché te c'hai il telefono di tutti i santi, che cosa stai dicendo? E lui serissimo mi ha detto: no papà, io un santo lo conosco, è un mio compagno di università, sta morendo di tumore, quello lì è un santo, se vuoi lo andiamo a trovare. Io ho preso il telefono, ho chiamato questa famiglia a 300 km da casa mia e dico: signora guardi, capita così e così, ho fatto sta battuta, e il figlio mi dice che gli piacerebbe venirvi a trovare. Insomma, questa mamma incredibile mi dice: assolutamente sì, vi aspetto, venite. Insomma, 15 giorni dopo partivo alle 8 di mattina con la macchina, moglie e i 4 figli, per andare a trovare questa strana famiglia che non conoscevo, e abbiamo passato la giornata con loro. Abbiamo mangiato, abbiamo cantato, abbiamo visto un film. Ma per dirvi il clima che c'era in quella famiglia, a un certo punto stiamo pranzando insieme, hanno portato a tavola anche questo primo figlio, sì, primogenito, gravissimo, sul lettuccio, non sulla sedia, non si muoveva già più, non parlava più, però con la mano destra riusciva a scrivere. A un certo punto la madre prende una telefonata e la sentiamo tutti dire a un'amica: è stata una settimana d'inferno. Il figlio malato si agita tutto, si fa portare carta e penna e scrive a sua madre: parla per te. Capito? Questo lui è morto a gennaio, era l'1 novembre, festa di tutti i santi, è morto a gennaio. Se tu passi una giornata in una famiglia così, io mi ricordo benissimo, ve lo giuro, quella sera, qualche volta se ne parla anche con Grazia, quella sera io sono tornato a casa e piangevo un po' per la commozione di quel che avevamo visto, ma piangevo anche per la contentezza, e dicevo tra me: oggi ho educato i miei figli, non gli ho detto niente, non gli ho fatto prediche, non gli ho ricordato regole, non gli ho raccomandato niente, ma io porto a casa una famiglia diversa da quella che è uscita alle 8 stamattina di casa. Capite? Io ero consapevole che io ero cambiato, mia moglie era cambiata, i miei figli non erano più quelli del mattino. Perché se tu passi una giornata davanti a un santo, in una famiglia così, te la vita o sei una pietra o ti cambia. Questo intendo dire quando dico: certo che se è così, chiama in causa il modo con cui usiamo le ferie, i soldi, la domenica, la televisione. Certo, chiama in causa una serie di scelte, però non lamentiamoci quando i figli a 20 anni ci guardano con l'aria di dire: ma papà, vieni giù dalla pianta, il mondo va da un'altra parte. Che mondo hanno visto? Che mondo li abbiamo portati a vedere? Perché se li lasciamo preda di quella genia di delinquenti che andrà a tutta all'inferno, che sono i giornalisti, cioè chi fa comunicazione, i media, televisione, internet, eccetera, non ne abbiano male i giornalisti presenti, che andranno tutti in paradiso, no? Ma se li lasciamo preda di un'informazione che li ammazza, li uccide, li seppellisce in un mare di schifo, certo che a 20 anni ti dicono: ma papà, ma di cosa stai parlando? Ma tu hai capito come va il mondo? Il problema è se abbiamo avuto il coraggio, da quando avevano 3 anni, 4 anni, 5 anni, di portarli a vedere quel mare di bene, di bene, perché il mondo è pieno di bene. Io dico più del male, perché il sole continua a sorgere tutte le mattine, perché le montagne ci sono, la natura c'è, l'amicizia c'è, un sacco di brava gente c'è. E siamo lì a lamentarci dal mattino alla sera: che schifo, e poi ci stupisce che il figlio a 20 anni tiri la somma e dica: ma che schifo. Si capisce? Io devo dire, sono stato veramente fortunato, perché quando sono arrivato a quell'età lì con i figli mi sono capitate delle cose che mi hanno tirato fuori dai guai senza quasi volerlo, non me le sono andate a cercare. Ma ricordo bene quando Andrea, sempre lui, non diteglielo, che bisognerebbe sparare alla cinepresa, spero che non vedrà mai questo film, che non dovrei dire i nomi, invece mi scappano sempre. Mi ricordo bene quando Andrea una sera mi ha detto: papà, ma tu ci stai tirando su normali? E stavo per prenderlo a sbelle, ma che... cioè, no, no, serissimo, dice: no, no, papà, non scherzare, ti sto chiedendo se ci tiri su, uso questa espressione, abili alla vita sociale. Dico: come? Ma che dubbi hai? Che dubbi ho? Quando esco da quella porta, mi ha fatto vedere la porta, guarda che, non so se te ne sei reso conto, il mondo la dice un po' diversa, la canta un po' diversa da come me la canti te. Non vorrei che alla fine, quando esco, io col mondo lì non ci so star dentro, non lo so vivere. Capite? Questi hanno il problema proprio di mettere insieme con coerenza, con mettere insieme quel che gli insegnate e quel che vedono e sanno di questo mondo, e purtroppo vedono e sanno quel che gli fanno vedere, e allora dobbiamo andare noi a fargli vedere. Si capisce? Io ho avuto la fortuna, neanche a fare apposta, i giorni che lui mi faceva questa domanda, di intercettare padre Beppi Berton, che mi ha mandato un ragazzo africano della Sierra Leone a casa mia, l'abbiamo ospitato per un anno a imparare l'italiano, perché sarebbe stato poi il direttore di una scuola che abbiamo effettivamente fondato. Per farvela breve, questo ragazzo, quando è tornato dopo un anno di permanenza in Italia, torna in Sierra Leone, Natale del 2002, era finita la guerra da un anno, il paese in una situazione forse non peggiore di quella di adesso, ma lo dirò alla fine. Insomma, con insistenza dice: dovete venire con me, accompagnatemi in questo viaggio di ritorno, vi voglio far vedere il mio paese, c'è un albergo a 4 stelle in riva al mare. Maledetto, era stato secoli addietro un albergo a 4 stelle, era il centro di raccolta dei bambini soldati di padre Berton, senza luce, senza acqua, senza diciamo stare. Io ci ho creduto, un albergo a 4 stelle, andiamo a vedere l'Africa. Insomma, torniamo io e Grazia da questo viaggio, eravamo andati solo io e lei, e abbiamo visto di quelle cose terrificanti, abbiamo cominciato a cercare di dare una mano, e infatti è nata l'idea di una scuola. Un anno dopo inauguravamo la scuola primaria, insomma ci siamo dati un po' da fare. Il commento più benevolo dei miei figli in quei mesi è stato: ci mancavano solo i negri. A dire, no, non bastava il casino che fate tutto il giorno, adesso anche l'Africa, anche i negretti. E tu cosa fai? Cosa fai per dire a un figlio quel che ti muove? Gli fai la predica sui negretti dell'Africa, la solidarietà, l'umanità, il mondo. Quello ti guarda e ti dice: cosa si fa? Si va in Africa con i figli, abbassi la testa, perché costa anche un po' di umiltà, chiedi agli amici i soldi perché non ce li hai. Se il biglietto costa 1800 euro a cranio, come costava nel 2002, andare in 6 è un mutuo. Vai col cappello in mano dagli amici, perché capisci che c'è in gioco la pelle dei tuoi figli, e allora non guardi in faccia nessuno. Vai col cappello in mano, ti procuri i soldi e vai in Africa. E ci siamo andati per 8 anni, tutte le vacanze di Natale. Quando siamo tornati quel primo anno, lì ho capito la cosa che vi sto dicendo, che li avevo educati senza bisogno di dirgli niente. Il primo, Stefano, mi disse sull'aereo: papà, ti devo veramente ringraziare, perché mi hai fatto vedere un pezzo di paradiso all'inferno. Si riferiva alla missione di Berton in quel casino che era la Sierra Leone. Ma un ragazzo che a 18 anni ti dice: ho visto il paradiso all'inferno, capite che fa un passo di maturità e di certezza nella vita, al turna più Andrea, cioè non torna più indietro da un giudizio così. Non dico è fatta, però ci hai messo una bella pezza all'educazione. Marco, che in quel periodo ci faceva abbastanza tribulare, arrivati a casa dice: papà, mamma, mi raccomando, d'ora in poi immaginate che io vada in giro con un cartello con su scritto: se mi lamento sparatemi. Perché è durata una settimana, però un principio sano l'aveva preso anche lui. Poi ha cominciato a girare davvero i negretti a casa nostra. Ogni anno facevamo venire due o tre insegnanti a imparare a vedere, noi scendevamo con i nostri insegnanti, abbiamo fatto una bella... E una volta che c'era un ragazzo nero, ospite nostro, arrivo a casa, apro la porta, no, i miei tre figli stavano guardando la televisione e il negretto lavava i piatti. Li ho chiamati a raccolta e gli ho detto: ragazzi, no, non l'abbiamo comprato al mercato degli schiavi, si chiama solidarietà, si chiama fratellanza universale, Dio buono. Adesso si cambia il negretto a vedere la televisione e i bianchini a lavare i piatti. Cioè, dopo gliela devi insegnare, non è magica la cosa, non è li ho portati a fare un giro in Sierra Leone, basta, è finita. E dopo la scommessa è giorno per giorno. Ma vorrei veramente stasera che portaste a casa fermo questo principio. L'educazione la fai così, portandoli a vedere quel che vedi tu, a vivere quel che fa grande la tua vita, a guardare quel che rende grande il rapporto con tua moglie, per la felicità e la contentezza che documenti quando fai venire truppe di alunni a casa, chi a studiare, chi a mangiare, chi a fare quel che devi fare. Per cui nella casa passa il mondo, e se nella casa passa il mondo non si accorgono neanche che a un certo punto escono per andare nel mondo, ci sono cresciuti. Tiriamo su una generazione di ragazzi che quando è il momento di aprire la porta e di uscire hanno paura, capite? Hanno una paura fottuta. In questo senso, quel momento lì è proprio il momento, dai 12-13 anni, è proprio il momento grande, interessantissimo, in cui perdonarli, in cui lasciare che rischino, che vadano, che sbaglino. E non si può menarli perché sbagliano, bisogna incoraggiarli. Si capisce? Una mamma che cerca di insegnare al bambino a parlare e il bambino storpia tutte le parole, immaginate se, come fanno gli insegnanti a scuola quando insegnano in inglese, immaginate che tutte le parole che sbaglia, pam, una sberla. Dopo tre sberle, quello non parla più per tutta la vita, cioè tieni su un figlio muto, c'ha paura di essere preso a sberle tutte le volte che sbaglia. Noi figli li tiriamo su così. Se invece tu gli dici: dai, fa schifo, ma riprova, 70 volte 7 bisogna dirgli riprova, io sono qui che sono qui, ti aiuto, andiamo avanti, hai sbagliato, ho sbagliato anch'io tante volte, siamo insieme, riprova, non una sberla tutte le volte, perché quello smette di provare, cioè smette di crescere, non diventa più grande. Peggio ancora, e rispondo a una domanda che mi ha fatto Maurizio, peggio ancora quando la questione della felicità, della responsabilità che i figli, ti ricordi in chiusura la volta scorsa, la felicità dei figli, o meglio, quella cosa terribile per cui affidiamo ai figli la responsabilità della nostra felicità. Guardate, è una cosa tremenda, è una cosa tremenda, i figli non possono essere responsabili della nostra felicità. I nostri figli hanno un diritto, quello ad avere genitori che sono felici o tristi o soffrono per una ragione molto più grande dei loro capricci quando sono piccoli o dei loro fallimenti o dei loro sbagli. Perché se la nostra felicità dipende dai loro sbagli, abbiamo già fatto il disastro. Il figlio, quando ci fa tribulare a 12, 13, 14 anni, cosa sta facendo? Sta facendo il suo mestiere. Non so se anche questo ve l'ho detto, ma insomma lo ripeto perché va bene ripetuto. È come se prendesse una corda e legasse la casa che gli ha dato la vita, legasse la coppia di papà e mamma e poi prova a tirare. Quando ci fa venire il nervoso proprio, ecco, sta provando a tirare per vedere, ha bisogno assolutamente di sapere, anche se non lo dice, sappiate che è così, è sempre così. Proprio quando vi disobbediscono di più, quando vi fanno incazzare veramente, stanno facendo questo lavoro. Alcuni esagerano, certo, so bene, alcuni esagerano veramente, ma chi in un modo più garbato, chi in un altro, anche a seconda del temperamento che Dio gli ha dato, stanno provando una cosa la cui verifica gli serve per diventare grandi, cioè tirano la corda per capire se tirando la casa, la coppia tiene o non tiene. Se tiene provano a tirare o non si sposta di un millimetro, tira o questi non li schiodi. Uno che ha questa percezione, questo vissuto della propria casa, di suo padre e sua madre, al momento giusto cosa fa? Lascia la corda e va a fare la sua strada, sicuro che vada bene, vada male, la casa non crolla, non va giù, anzi, se va male, la casa lo aspetta, è una casa dove potrà sempre tornare. Nessuno diventa grande se non ha la certezza del ritorno, se non ha una casa così solida da resistere nel caso che si sbagli. Ma se quando tira la corda, al primo strappo sente traballare tutto, a 35 anni è lì ancora con la corda in mano e ha paura a sposarsi, ha paura a fare i figli, ha paura a cambiare lavoro, ha paura e torna dalla mamma, ha così paura che torna dalla mamma. Si capisce? Allora, la nostra è un'altra immagine per confermare quello che vi sto dicendo. Siate lieti voi, siate forti voi, abbiate voi una grande strada da percorrere e i figli, trattateli bene. Trattarli bene vuol dire che con la coda dell'occhio è come se dicessi: figlio, io non posso diventare grande al tuo posto, io faccio la mia parte, io sto davanti alla vita con tutta la grandezza e la letizia di cui sono capace. Se trovi di meglio vedi un po' te, ma io corro verso la meta, corro, ho una meta davanti, ho da rispondere alla realtà, alla vita, alle mille sollecitazioni che Dio mi manda. Mi viene da dire, i figli andrebbero trattati come quasi dicendo, non diteglielo, quasi dicendo: senti, non ho tempo, di te fai il tuo dovere che io faccio il mio, ne riparliamo alla fine dell'anno, vediamo. Tiro alcune conseguenze veloci, poi non so se vuoi farmi, se no non. Tiro alcune conseguenze velocissime che potrebbero, così anticipo l'avviso che verrà dato alla fine, potrebbero costituire i titoli di approfondimenti da fare con voi la prossima e ultima volta. Se mandate delle domande, qualcuno l'ha già fatto, meglio se sono brevi, delle domande su cui poi interloquiamo insieme, proprio facciamo una discussione. I titoli potrebbero essere questi. Allora, la scuola potrebbe essere il titolo di un corso di 10 sere. La scuola, io butto lì solo la cosa che ho visto in tanti anni da papà, da professore, da rettore, insomma, mi sembra di averne viste abbastanza per poter dire con sicurezza questa cosa. La scuola non è il fine della vita. Dio nel catechismo c'è scritto. Perché Dio ci ha creati? Il catechismo che ho studiato io, non quello che c'è in giro, no, va bene anche quello di adesso. Però il mio mi pare più facile, più chiaro. C'era scritto che Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Né nel catechismo pretridentino, né in quello preconciliare, né in quello di adesso, c'è scritto: tuo figlio Dio lo ha creato perché diventasse ingegnere o consulente finanziario della Coca-Cola. Non si può continuare a confondere barando, a confondere la strada e la meta. In educazione è una confusione pericolosissima. La scuola è uno strumento, non è scopo della vita. Allora tu non puoi per 12 lunghi anni, anzi adesso prima dalla materna, non puoi per 12 o per 15 lunghi anni dire a tuo figlio io ti voglio bene, cioè, e poi regolarmente misurarlo in ragione e in proporzione alla performance scolastica. In fondo, e qui veramente siamo noi le carogne, in fondo, perché hai così poche ragioni tu per essere contento che conti sui successi dei figli per poter dire che papà, che mamma, perché poi succede così, gli fai una cabeza tanta da quando è all'asilo sul fatto che tutti gli uomini sono uguali, mi raccomando, la professione dello spazzino è come quella del Presidente della Repubblica, perché Dio ha fatto gli uomini tutti uguali, dopodiché improvvisamente il bambino t'ha tenuto d'occhio, ha cercato di ascoltarti, arriva all'esame di terza media, orientamento, e il figlio dice di fare il classico, e la mamma dice mio figlio, il classico, e va al mercato volando 3 metri sopra terra e guardando le colleghe mamme dall'alto in basso, dice che mamma, mio figlio, il classico. Ma se il figlio gli dice che fa l'istituto tecnico, basta, tecnico, però almeno va a scuola, dai, va al mercato normale, allo stesso livello delle altre. Ma se il figlio gli dice farei volentieri il meccanico, o la figlia la parrucchiera, papà e mamma vanno in analisi per sapere dove hanno sbagliato, e il figlio le guarda e dice ma scusa mamma, le 15 anni che mi rompi che tutti i mestieri sono uguali, tutte le professioni hanno uguale dignità, eccetera, eccetera, e ti senti fallita perché mi piace fare la parrucchiera. Provate a pensarci a queste dinamiche, perché poi, ripeto, facciamo presto a lamentarci, ma se te li tiri su così, dopo per loro diventa difficile credere che fosse vero quel che gli hai ripetuto per 15 anni. Non è mica, provate voi, non è mica semplice rimettere insieme i pezzi quando abbiamo atteggiamenti di una incoerenza simile. La scuola è uno strumento, non è lo scopo. E invece viene sempre per prima, sempre. Piantiamola, per favore, piantatela. Chiedete ai vostri figli, sei contento, insomma fate quel che volete, ma quella scena per cui il figlio dai 6 ai 18 anni va a scuola, fa fatica, perché si fa fatica 5 ore, voi siete qui da un'ora, fatene 5 al mattino presto, ascoltando 5 non sempre piacevolissimi da ascoltare, che si incazzano se ti muovi, te ormai sei alto 2 metri, pesi 102 kg, se ti muovi butti giù un muro, ma stai su un banchetto di 30 cm per 25 per 5 ore a sentire 5 tizi che non si sa bene perché hanno la pretesa che tu capisca quando parlano, al suono di una misteriosa campanella, pam pam, loro cambiano, tu no, sei sempre lì nel banchetto. Voi capite che uno così alle 11 di mattina comincia a vedere i piatti di pasta asciutta che camminano sul muro, gli viene la bava, arriva a casa, 5 ore di scuola o 6, un'ora di pullman, di trasporti per tornare a casa, arriva a casa alle 2 che è morto, non ne può più, prende lo zaino con i libri, come noi facciamo con gli attrezzi del mestiere, perché quello lì è il peso della vita anche per lui, ma è pesante veramente. Prende lo zaino, lo sbatte per terra, dalla cucina un urlo, t'ho detto lo zaino al suo posto, Dio buono, ciappa lo zaino, mettilo al suo posto, si siede e la mamma italiana che gli vuole un bene all'anima gli ha preparato i famosi spaghetti e lui è lì che brama, gli vengono serviti, arrotola la prima forchettata di spaghetti, la sta per addentare e la mamma gli chiede com'è andata stamattina a scuola. 12 anni tutte le mattine, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno, ho fatto le verifiche del caso. Legioni di bambini e di ragazzi e di giovanotti si sentono chiedere com'è andata stamattina a scuola. Alla risposta, bene, la mamma si incazza. Come? Sarà ben successo qualcosa? Niente, mamma, ti prego, mamma, amami, mamma, perdonami, ma fammi mangiare sta pasta asciutta. Capite? La prima cosa, se uno viene su così per 12 anni e poi la sera non vi dico quando arriva il papà, è saltato fuori il diario, i compiti non fatti, la firma falsa, Dio bon, le tragedie che succedono, e il povero papà che dice ma sì, non mi sembra così grave, cioè, non c'è altro di cui parlare, magari in certi momenti di particolare intimità lei è capace di dirti ma sai che ha preso 4 il bambino. E te dici no, ma non ci credo, non ci credo, non ci credo. Le mamme che nottetempo al passo del giaguaro nel buio della casa vanno a ravanare nelle cartelle dei figli alla ricerca di misteriosi diari perché non mi parla più la mia bambina. Di notte, invece che ottemperare ai doveri coniugali, si chiamavano così una volta. Anni dove continuiamo a dire che i figli si vuol bene e loro si sentono allontanati giorno dopo giorno dal peso di un giudizio che è quello della scuola, che è quello dell'esito, che è quello del risultato. Quando vi dicevo la volta scorsa, adesso l'ho messo un po' sul ridere, forse perché sono un po' stanco anch'io, ma quando vi dicevo stiamo attenti, perché le intenzioni che abbiamo nella testa facciamo fatica a tradurle in un abbraccio vero, in un perdono vero, in un amore vero. Poi giorno dopo giorno è il risultato, è l'esito, è il successo, tutto quello che da bambini gli abbiamo detto, ah, il modello televisivo, il consumismo, Berlusconi che schifo, i soldi, la ricchezza, bla, eh. Poi improvvisamente a 15, 16, 17 anni è esattamente il criterio con cui vorremmo che scegliessero, che vivessero, che lavorassero, che guadagnassero. Si capisce? Cioè c'è una incoerenza che è tutta nostra, tutta nostra. L'ultima cosa, poi vi la pianto perché immagino di avervi stancati, anzi due, non abbiate paura. Non abbiate paura, l'ho accennato la volta scorsa ma lo ridico, la paura di sbagliare è il peggior nemico dell'educazione. Se c'è una cosa di cui ha bisogno un bambino è la sicurezza, è una conseguenza proprio di quello che ho detto prima, è la sicurezza davanti alle cose, davanti alla vita. Li avete visti i vostri figli a 2 anni, 2 anni e mezzo, quando cadono? È uno spettacolo, perché il bambino cade e non sa se piangere o no. Guarda la mamma, se la mamma gli fa un sorriso si mette a ridere anche lui. Lo stesso bambino che fa la stessa caduta e guarda la mamma, poverino, si mette a piangere, disperato, piange per un'ora. Immediatamente lo spavento della madre gli si comunica come terrore. Noi, adesso l'esempio può funzionare sì o no, ma davanti alla vita, giorno dopo giorno, ai figli cosa comunichiamo? Quando sono spaventati, quando sono schifati, ma anche spaventati da se stessi, dai propri errori, dai propri sbagli, cosa gli comunichiamo? Un orrore, uno spavento o un abbraccio che gli dice ne ho fatte peggio di te, dai, ce la puoi fare, ti perdono. Ti perdona Dio, ti perdono io, si può ricominciare, si può sempre ricominciare, ma se te lo guardi inorridito e spaventato dal suo errore, dal suo male, è finita. Mi scrisse un ragazzo che ho ospitato una volta per un po' di mesi, che bella, scrisse due cose, ho bisogno solo di una casa che non abbia schifo e non abbia paura di quello che sono, definendo in questo modo l'educazione in modo mirabile, una casa che non ha schifo e non ha paura di quello che sei. E poi disse in un'altra occasione che bella una casa dove si sta così bene che si può anche star male. Che bella una casa dove si sta così bene che si può anche star male. Queste due definizioni insieme dicono di questa sicurezza che dobbiamo comunicare. Non abbiate paura di sbagliare, tanto sbagliate comunque. In educazione si sbaglia sempre, sempre, perché te ci provi in un modo e poi è sempre un casino. Perché quel che è giusto per uno è sbagliato per l'altro, quel che è giusto per Stefano è sbagliato per Andrea, quel che è giusto al mattino è sbagliato alla sera, quel che è giusto al lunedì è sbagliato al martedì. Cosa volete? È una domanda che mi è arrivata per scritto, mi viene in mente adesso. È giusto nascondere ai bambini, ai figli, i nostri difetti e i nostri limiti? La risposta del professor Membrini: provaci. Non è questione giusto, è scemo provarci, perché a 3 anni quelli sanno benissimo tutti i tuoi limiti e tutti i tuoi difetti. Provaci a passare per il padre perfetto che non sbaglia mai. Ma dove vuoi andare? Te lo leggono in faccia, te lo leggono nell'aria. Allora sii onesto, sii grande, comporta tutti i tuoi limiti e i tuoi difetti con tranquillità, e se sbagli, lo sa che puoi sbagliare, ti perdona, stai tranquillo. Come faceva il mio papà quando me le ha date quel giorno, no? Ve l'ho già raccontato, giusto?
Sì, quella cinghiata.
Quella della cinghiata, mettile via per la prossima volta, fine, avanti ragazzi, la vita. Ultimissima osservazione, due anzi. L'educazione alla fatica e al dolore, la lascio qui come titolo, che è troppo tardi. Una delle tragedie dell'educazione, secondo me, è che confondiamo il volergli bene con l'evitare la fatica e il dolore. Cioè, io sono basito a volte. Alla mia scuola arrivano circa mille bambini e ragazzi tutte le mattine, e molti vengono da 80 paesi diversi, paesini della provincia, e molti vengono con la mamma in macchina. Io credo che ci siano delle mamme che investirebbero milioni di euro pur di avere una macchina capace di fare le scale e scodellare il loro bambino dalla macchina direttamente sul banchino, così, in modo che non debba fare le scale. E c'è i gradini, la fatica, il pericolo. Se poi piove, una tragedia, bisogna chiamare i carabinieri perché scoppia il casino. 10 metri dal parcheggio al cancello, ma il suo bambino per 10 metri lì sa Dio cosa gli succede se prende 3 gocce dall'ombrella, no? Impara a aprire l'ombrello. No, devono portarlo protetti da ogni briciolo di fatica e di dolore. L'esempio che facevo della bambina e del nonno la volta scorsa. Ecco, a questa cosa stiamo attenti, perché invece credo che ci sia un'età in cui la natura ha provveduto a rendere i bambini disponibili alla fatica e al dolore. Non voglio farlo psicologo d'accatto, ma mi ricordo troppo bene tanti episodi della mia vita e della vita dei miei figli in cui i bambini chiedono di imitare il papà e la mamma nella fatica che fanno. Per cui il bambino sogna di vestirsi con la tuta da meccanico del papà, e no, il più grande regalo della vita sarebbe quello, vestirsi come il papà al lavoro e magari andare al lavoro una volta col papà. Così le bambine con le mamme hanno voglia di cimentarsi con questa idea che il grande ha qualcosa di grande da fare. E poterlo condividere. Quando mio papà mi dava in mano un cacciavite perché diceva: Franco, vieni che aggiustiamo la tapparella, e c'era da smontare 2 viti, ma io con quel cacciavite mi sentivo Superman. Cioè il papà mi aveva chiesto, ecco, questa cosa noi la evitiamo. Dopo improvvisamente anche qui il cambiamento, a 18 anni ci incazziamo perché non hanno voglia di faticare o sono travolti da un'esperienza dolorosa. E certo, se per 18 anni gliel'abbiamo evitata e abbiamo pensato che l'educazione, il voler bene, fosse evitarglielo, dopo i frutti, a 18 anni è dura dopo.
Questo è fondamentale.
Eh?
Questa è forse la cosa più fondamentale.
Dopo di te, se ho detto, stai dicendo che dico in scemenza, adesso mi spiega perché. E l'ultima, non rimanete da soli, ho finito, perché ai miei tempi, forse, credo di poter dire, qui si c'entra l'albero degli zoccoli, una famiglia che rimaneva anche un po' da sola era comunque sostenuta da un contesto. Cioè, in un paese come Trescore, te uscivi di casa e se facevi il cretino, il macellaio, che era appoggiato fuori dal negozio in strada a fumare una sigaretta, ti dava un calcio nel sedere che ti faceva volare per 5 metri. E poi succedevano due cose, che se lo dicevi a casa, di calci nel sedere prendevi 3. Ma soprattutto, meraviglia delle meraviglie, la mamma lo sapeva. Io in paradiso devo farmi svelare da mia mamma questo segreto. Non c'era il telefono, non c'era i giornali, lei non usciva di casa, ma viva Dio, alla sera sapeva tutto. Io quella rete di spionaggio che deve aver messo in piedi la voglio scoprire, perché come faceva sapeva tutto e non si era mossa la casa. Cioè la comunità era solidale, oggi evidentemente a Roma a maggior ragione non è più così. Allora decisivo diventa chi sono i vostri amici, come passate la domenica, chi invitate a cena, a pranzo, dove andate in vacanza e con chi, come andate alla messa o non ci andate. Insomma, che loro vedano che quel che cercate di insegnare è condiviso da un popolo, da una comunità, diventa decisivo per la certezza con cui possono credere a quello che gli insegnate. Si capisce? Da soli non ce la si può più fare. E qui allora l'alleanza della comunità, ed era l'ultima domanda che aveva fatto lui, ma non c'è tempo, magari la prossima volta, e l'alleanza della scuola diventano decisivi. Avere una scuola che invece che remare contro di te ti è alleata in questa intenzione educativa diventa fondamentale. Dopo lui dice giustamente, però c'è scuola e scuola. E qui, ragazzi, un po' di naso, un po' di coraggio, si fanno scelte anche molto coraggiose se in ballo c'è la vita dei figli, coraggiose anche economicamente, ma qui appunto viene fuori tutto il discorso di stasera su cosa ci preme, cosa crediamo, che cosa, perché cosa siamo disposti a dare la vita. Perché io, l'obiezione per esempio economica, siamo in crisi, non ci sono i soldi per frequentare la scuola, posto che trovate una scuola fantastica che andrebbe proprio bene, l'obiezione non ho i soldi, io non ci credo, perché, ma cioè, se capissi che c'è in gioco la pelle di tuo figlio, che certi ambienti potrebbero stravolgere, rovinarti e portarti via con niente, come fai a dire che è un problema di soldi? Non so, si capisce? Cioè, se una di voi suona il telefono adesso e è il marito che le dice: Giovannino è caduto col motorino, si è sfracassato una gamba, corri. E voi correte in ospedale e c'è Giovannino che si è fracassato la gamba. E vi dicono: guardi signora, non c'è niente a fare, domani mattina operiamo, bisogna amputargli la gamba. E voi impazzite di dolore. Però stanotte, prima dell'operazione, vi telefona lo zio d'America. Telefona lo zio d'America che vi dice: oh, ho sentito che Giovannino, non farlo operare, è che qui in America siamo più avanti, la gamba gliela salvano. Ma davvero? Sì, sì, fallo venire in America che gli salva la gamba. Quanto costa l'operazione? 10 milioni di euro. Il primo pensiero di una mamma cos'è? Cos'è il primo pensiero di una mamma? No, troppi. E dai, ne ha già una, se anche. Ma secondo voi una mamma fa quel pensiero lì? Una mamma dice: Dio buono, 10 milioni dove li trovo? E si mette a fare i conti: 3 lo zio, 2 l'amico, gli straordinari, mi faccio dare la liquidazione, il quinto dallo stipendio se siamo statali, una rapina in banca che ci sta perché è necessaria, poi la confesso al Maurizio che mi assolve, e si mette a fare i conti. Perché deve andare in America suo figlio. A te ti sfasciano il figlio dentro, gli frega l'anima e il cervello e il cuore e la libertà, ma non c'è i soldi. Oh, io non ci credo. Scusatemi l'esempio, forse un po' mi è venuto in mente così. un po' duro, ma non esiste, dai, non esiste. Vai, se no qui.
E veramente questa sera non ho parole, non ho. Sono.
Saluta almeno. Vai.
Saluto.
Sono, qualcosa,
sono molto grato, molto contento. Penso assolutamente e condivido profondamente le cose che hai detto e in parte con un certo numero di anni di meno vedo che è esattamente così, cioè che dopo anni e anni come catechista, come anche proprio con i bambini, vedo che quello che cercano di più è i tuoi occhi e come tu guardi le cose. E non so, un esempio che faccio sempre e che mi fa sempre molto ridere è la differenza profonda tra le catechiste che pregano con i bambini o le catechiste che fanno pregare i bambini, che sembrano dei capo tedeschi, che Padre nostro, cioè dove il Padre nostro diventa il modo per ottenere il silenzio e l'attenzione. E così di questi esempi se ne potrebbero fare molti. E c'è un video che è molto bello su YouTube, proprio su questo, Children See, Children Do, cioè se lo mettete Children See, Children Do, cioè i bambini fanno quello che vedono, sono dei grandi osservatori. E credo che questa verità profonda noi cerchiamo in tutti i modi disperatamente di saltarla, di evitarla, perché quella obbliga noi a ripensare la nostra vita, a ripensare se ci brillano gli occhi, per insegnare se a noi, per noi la vita è veramente grande e vale la pena di essere vissuta. Ecco perché penso che non ci sia niente di più importante della battaglia spirituale per essere gente speranzosa e felice.
Obbedisco.
Allora, stanno passando delle cartoline, potete segnare la mail in maniera tale che vi avvisiamo del prossimo incontro, che è tra un po', perché è il 21 febbraio, come dicevo prima, bisogna che torniamo in teatro. L'altra cosa è che vi avviseremo dell'incontro, vi avviseremo anche che vi ricorderemo che il terzo incontro è un incontro in cui potrete finalmente fare domande, anche quelle che insomma avete maturato, e nel frattempo potete scrivere all'indirizzo mail Dante vuoi avere desiderio @hotmail.it. Questo stesso indirizzo lo trovate sui Debian che stanno sulle banche, oppure lo potete prendere adesso. L'altra cosa è che noi ci vediamo a febbraio, quindi c'è Natale di mezzo. Io, come suggerivo anche oggi, togliete subito il problema dei reali di Natale, fate un po' adesso, così poi prossimamente non avete problemi. Alla fine della data ci sono dei momenti che in qualche modo si cercano di sostenere questa attività di traduzione in altre lingue dei testi di Dante. Cioè quello che lui ha detto stasera, quello che lui ha scritto nel libro di Padre Infiglio che trovate alla fine della via d'ingresso, stiamo cercando di tradurlo in altre lingue, per portarlo in altri paesi, quindi con i soldi dei libri ci facciamo questo. In più, l'altra cosa è che troverete delle cassettine delle offerte. A cosa servono? Servono sostanzialmente a due cose. La prima è a continuare questa esperienza che penso gradite, continuarla magari insieme, oppure replicarla, farla conoscere ad altre persone. E poi serve a sostenere quelli che sono delle, come chiamiamo Franco, oggi il progetto, delle iniziative di Franco, che noi insomma stiamo cercando di aiutare. E una di queste ci sarà a Natale, adesso Franco ve la racconta perché è una roba straordinaria, mai sentita prima.
Una è certamente quella che vi ho accennato, la Sierra Leone colpita dall'Ebola. riceviamo quotidianamente a scuola appelli di solidarietà. I nostri ragazzi stanno girando il paese, soprattutto alla ricerca di gruppi di bambini che vengono cacciati dai villaggi perché gli stregoni li accusano di essere causa della morte dei genitori, che invece muoiono di Ebola, e si trovano questi gruppi di bambini che non hanno da sfamarsi, si nascondono nella foresta, insomma è un casino. Si calcola che per il 31 dicembre, il 31 dicembre l'Ebola avrà provocato almeno 10.000 nuovi orfani di età inferiore ai 10 anni. Detto questo, è solo per dirvi che una delle ragioni per cui vi chiediamo una mano è questa, di sostenere in questo momento gli amici di Sierra Leone. L'altra è più simpatica ed è anche qui però una mano che vi chiedo, per una lunga storia che vi racconto un'altra volta, mi è accaduto di conoscere persone che mi hanno chiamato a parlare di Dante e di educazione dopo aver tradotto il libro in russo, mi hanno chiamato in giro un po' a parlarne, quindi sono finito in Kazakistan, a Mosca, in Ucraina, e poi questi miei amici sono stati in qualche modo travolti dalla guerra, e poi c'è il problema del dialogo tra ortodossi e cattolici, e poi c'è il problema del dialogo tra Russia e Italia, insomma tutti questi dialoghi da mettere in piedi, e io ho pensato di semplificare la cosa invitando tutti questi amici che ho a partecipare, a venire con me in pellegrinaggio in Terra Santa, perché mi sembra che se si riparte da Cristo forse ci si ritrova insieme. Se si fa la politica non ne veniamo più fuori. Risultato, andrò in Terra Santa con 110 persone dal 26 dicembre al 2 gennaio. Vi chiedo soprattutto di pregare molto, perché è un azzardo che non avete idea. Cioè, dobbiamo misurare le parole, i gesti, va di qua però qui gli ortodossi, di là i cattolici, qui i frati francescani, bisogna tenere un casino veramente, si viaggia sul filo di lana, ma è interessantissimo perché 50 metà cattolici, metà ortodossi, sapete che le due chiese da tempo tentano un dialogo di cui non si vede, metà cattolici, metà ortodossi, degli ortodossi metà ucraini, metà russi, forse anche con personalità importanti dal punto di vista ecclesiale, che vadano insieme a Gerusalemme a chiedere a Gesù di rimettere insieme i pezzi di questo povero mondo, è una cosa veramente interessante. La metà di queste persone non può pagare, quindi il buco è notevole, il pellegrinaggio costa almeno 1200-1300 euro, se 50 persone non possono pagare fate voi i conti, io sto cercando di dar loro una mano, qualcuno già mi sta aiutando, se volete sappiate che se date una mano stasera e anche per questo, così la prossima volta che ci vediamo vi racconto com'è andata. Voi intanto almeno pregate. Grazie.